continuare a portarci avanti in questa storia che abbiamo iniziato, cominciato ad analizzare l'ultima settimana. Qualcuno può prendere Atti capitolo 8 e vogliamo leggere il prossimo spezzone. Non leggiamo tutto, però possiamo leggere dal versetto 30 fino al 35, anche se ci buttiamo un po' in mezzo alla storia. 8 dal 30 al 35. Chi è che potrebbe leggere per favore questi versetti?
Leggo io. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? Invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto bocca. Nella sua umiliazione gli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù.
Che bellissima storia, vero? Abbiamo letto e sentito diverse volte. È una storia di una conversione, quello che abbiamo letto. E se siete come me, amo le storie di conversioni. E una delle prime conversazioni che abbiamo quando conosciamo un fratello nuovo, una sorella nuova, è come sei arrivato al Signore, vero? Amiamo sentire questo passaggio dal non conoscere il Signore a conoscerlo. Studiare questa conversione ci è utile, non solo perché ci incoraggia, ma penso che ci possa dare tanto anche a noi per incoraggiarci nel nostro compito di evangelizzare. Stiamo preparandoci per questi incontri nelle case che inizieranno a settembre, e da questa storia di conversione vorrei tirare fuori sette lezioni, sette incoraggiamenti che possono incoraggiarci nel nostro desiderio di gioire ancora. Vogliamo gioire ancora nel sentire storie di nuove conversioni di persone che conosciamo e con cui entreremo a contatto. Questa storia di conversione, quello che mi ha trasmesso in quest'ultima lettura, è soprattutto la relazione tra l'evangelista a tu per tu. Adesso vediamo che Filippo è un evangelista a tu per tu, a uno a uno, ha lasciato un'evangelizzazione in massa a Samaria per focalizzarsi su una persona, una singola persona. E c'è la spiegazione di questa relazione dell'evangelista tu per tu è la parola. È una collaborazione, un lavorare insieme dell'evangelista tu per tu e la parola, che ha un ruolo principale. E spero che saremo incoraggiati da quello che verrà fuori. Numero uno, un po' lungo questo primo punto che viene fuori dal versetto 30. Vogliamo essere incoraggiati a ricordarci dell'importanza di pregare e fare la nostra parte affinché la parola si diffonda, perché la parola è alla base ed è il potere della conversione, quello che vediamo fortemente in questo brano. Noi dobbiamo pregare e fare la nostra parte affinché la parola si diffonda, perché è alla base ed è il potere della conversione. Se qualcosa di chiaro viene fuori da questa conversione del eunuco è che la sua conversione inizia ed è causata dalla parola. In qualche modo si trova una coppia della parola tra le mani, e per questo ho detto prima che c'è una forte relazione tra l'evangelista tu per tu e la parola. L'evangelista ha il suo ruolo importante, ma la parola è il maestro e l'evangelista è il servo della parola. Ed è la parola che conduce l'eunuco a questa bellissima professione nel versetto 37. Filippo disse: credi E l'eunuco risponde: io credo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. È la parola che ha fatto questo miracolo. La parola ci dice, prima Pietro 1:23, dice: siete stati rigenerati non dal seme corruttibile ma incorruttibile, cioè la parola vivente e permanente di Dio. Cos'è che porta la rigenerazione, la conversione? La parola. Così voglio che siamo incoraggiati a rinnovare, buonasera, la nostra fiducia nella parola di Dio, di fare l'opera di conversione delle anime. Ci crediamo? La parola di Dio può ancora oggi convertire, fare quel miracolo che, ahimè, dobbiamo ammettere, forse devo ammettere, a volte sono un po' incredulo. Lascio che l'incredulità entri nella mia vita ed è veramente qualcosa che non porta gloria e onore a Dio. Lutero, citiamo Lutero, lui ha sostenuto che l'ondata della riforma avanzava grazie alla parola di Dio, soprattutto alla predicazione, ma alla parola. Lui dice questo: ho semplicemente insegnato, predicato, scritto la parola di Dio, altrimenti non ho fatto nulla. E poi, mentre dormivo o bevevo birra a Wittenberg, tipico di Lutero questa frase, la parola ha così tanto indebolito il papato che mai un principe o un imperatore gli aveva arrecato un tale danno. Io non ho fatto nulla, la parola ha fatto tutto. La parola di Dio è all'opera in questo episodio. Prima, seconda Tessalonicesi 3:1, per il resto fratelli pregate perché per noi la parola si spanda e sia glorificata come le vetra di voi. Questo versetto cosa ci incoraggia, cosa ci sprona? Ci incoraggia a far parte di questa espansione della parola di Dio. Pregate per noi perché la parola del Signore si espanda come le vetra di voi. Questo è quello che vediamo in questo etiope che sta leggendo la parola. E quale deve essere poi il nostro passo? Distribuire Bibbie. Distribuiamo Bibbie liberamente, facciamolo. Cerchiamo di mettere nelle mani delle persone verità bibliche. Possono cambiare le vite delle persone. E poi soprattutto non ci perdiamo d'animo, perché la parola può fare grandi miracoli. Questa nuova stagione studieremo il Vangelo di Marco. Ci stiamo preparando, noi che insegneremo del Vangelo di Marco. E Dio, usandosi della parola di Marco, ispirato, può salvare delle anime, può salvare delle persone che verranno a contatto con la sua parola nel Vangelo di Marco. Così, nel primo punto, preghiamo e facciamo la nostra parte affinché la parola si diffonda, perché alla base è il potere della conversione. Questo per quanto riguarda il versetto 30a, l'uomo leggeva il profeta Isaia. La seconda lezione, il secondo incoraggiamento che possiamo attingere nella seconda parte del versetto 30 è che qui Filippo entra in una conversazione sulla parola attraverso delle domande. Capisci quello che stai leggendo? È interessante notare come lui fa delle domande. Notiamo anche che Filippo è sensibile alle domande che questo uomo ha. Qui abbiamo una persona in cui la parola sta lavorando. Potrebbe capitare, Paolo ha raccontato diverse volte quando era in America, che qualche volta al lavoro è capitato di poter entrare in conversazioni sulla risurrezione. Vabbè, poi c'era un po' di confusione su quante persone erano state risorte nel Nuovo Testamento. E Paolo ha potuto intervenire, parlare e suscitare con delle domande per fare ragionare alle persone. Ovviamente una persona che sta facendo delle domande o che sta leggendo è già avanti, però dobbiamo essere sensibili alle persone che hanno delle domande. Io vario tra le domande che cerco di usare. Di recente mi è capitato di usare parecchie volte: conosci gli evangelici? Oggi è venuto l'antincendio, erano in due, e ho cercato di suscitare qualche conversazione chiedendo se conoscevano gli evangelici. A volte non mi piace la domanda, sì, li conosco, non mi piacciono, però a volte può suscitare qualche conversazione. Tra l'altro oggi ho saputo che la moglie di uno dei due era battista, tra l'altro, e questo ha portato una conversazione interessante. Capisci le domande che sono incentrati, che cercano di scavare in un mondo individuale e mirato, diciamo, le domande che potrebbero avere delle persone. Un autore esprime in questo modo il concetto, dice: ho scoperto che questi uomini, Charles Spurgeon, Lloyd-Jones, Walter Meyer e gli arabi apostolici negli Atti predicavano in seconda persona, cioè tu. A volte usavano noi, come un peccatore che parla un altro, ma al momento della resa dei conti miravano a uomini specifici e dicevano tu. L'autore va avanti e dice: questo mi sorprese. Il mio modo di comunicare era stato spesso sincero, ma era sempre in terza persona o in prima persona, mai un appello diretto, usando il tu. Ma una volta che avevo deciso di pregare specificamente per la questione, quasi immediatamente due persone risposero a questo mio modo di comunicare. Ho avuto la stessa esperienza, ho incontrato persone uno a uno, ho iniziato a chiedere, queste sono le sue domande: conosci personalmente l'amore di Dio? Ami Gesù perché è morto al Calvario per i peccati degli uomini? Questo era Jack Miller, uno dei mentori di Tim Keller, tra l'altro, e usava questo modo di fare le domande: conosci personalmente l'amore di Dio? E poi dice: avevo imparato una grande lezione: se vuoi vedere uomini salvati, è tuo dovere indirizzare il Vangelo direttamente a loro. Questo vale per la predicazione del pulpito, altrettanto per l'uso di un opuscolo evangelistico o una comunicazione. Così anche questo notiamo. Una domanda incentrata, impuntata, ovviamente se può essere sulla Bibbia è meglio, che le persone sono già avanti, ma anche una domanda che potrebbe andare a toccare qualche domanda personale che le persone hanno. Numero 3. Dobbiamo sempre coltivare la speranza nel nostro interagire con le persone che qualcuno sarà pronto ad essere guidato a nuovi livelli di conoscenza. Nel versetto 31 vediamo la risposta. Capisci quello che stai leggendo? Molte volte le nostre conversazioni finiscono prima, va bene, vorrà dire che un'altra persona riprenderà la conversazione dove noi l'abbiamo lasciata, ma può capitare e dobbiamo avere l'aspettativa e l'entusiasmo per pensare che forse qualcuno risponderà in un modo positivo. Come potrei se nessuno mi guida? E invito Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Che bello pensare che questo potesse accadere a noi. E anche qui forse dobbiamo correggere un po' il nostro pensiero. Nella mia esperienza c'è un episodio che spesso mi torna, ed è quando una persona che poi si è convertita in questa chiesa mi disse: sai Keith, quella sera non ci hai parlato di Dio in macchina. Quella sera non ci hai parlato di Dio. Perché no? Mi ricordo, eravamo in macchina, tornavamo da un posto e io non gli avevo parlato di Dio a questi ragazzi. Poi, grazie a Dio, ce n'è stato un altro che l'ha fatto. Il piano di Dio non è che deraglia per la nostra infedeltà o poca lucidità a volte, ma mi ha fatto pensare spesso al fatto che è ironico che ci possiamo lamentare del fatto che non c'è sensibilità per le cose di Dio, quando invece noi siamo poco sensibili a volte a dove si trovano le persone davvero nella loro curiosità o sensibilità per Dio. Come posso sapere delle cose di Dio se nessuno mi guida? C'è un bel versetto in Zaccaria 8:23 che deve incoraggiarci. Così parla il Signore degli eserciti: in quei giorni verrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Giudeo rappresenta una persona di fede vera, se volessimo tradurlo ai nostri giorni, piglieranno un vero cristiano per il lembo e diranno: noi verremo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. È una bella promessa, è una bella un bel anticipo di quello che il Signore dirà, è parte dell'opera dello Spirito. E voglio che siamo incoraggiati sia da questo esempio che da questi pensieri, perché una delle cose che vorrei riuscire a fare in queste serate di preparazione è incoraggiarci ad avere fede, se l'abbiamo persa. Fede che Dio può fare qualcosa. Tutti abbiamo passato stagioni nelle nostre chiese, nelle nostre vite spirituali, dove abbiamo avuto contatto con persone più interessate, meno. Per me stiamo vivendo un momento bellissimo nella storia di questa chiesa, ma ricordo altri momenti belli nella storia di questa chiesa, sicuramente anche voi, dove persone venivano a Cristo, persone erano interessate al Vangelo, e per me è dietro all'angolo. Per me la vita della fede è fatta di stagioni, e sono convinto che dietro l'angolo avremo delle occasioni, come leggiamo qui, di condurre persone pronte che sono state interessate alle cose di Dio. Siamo scoraggiati? Rinnoviamo il nostro coraggio, la nostra speranza. Ti succederà, ci succederà. Forse è una stagione che è proprio dietro l'angolo, e qualcuno dirà: non vedevo l'ora che qualcuno mi guidasse, ho tante domande sulla fede. Ovviamente, se lo pensiamo nel modo che noi nel nostro quotidiano siamo là fuori, quanti più di noi siamo attivi nell'evangelizzazione a tu per tu, mettendo in atto questi principi, ovviamente le possibilità si riproducono, che tanti di noi avranno più di questi tipi di scambi. Se siamo in due, ovviamente ci vogliono più sforzi per poter sperimentare questi tipi di scambi. Se siamo in 100 e ognuno di noi siamo sensibili a voler vivere esperienze del genere, allora è più probabile che li sperimenteremo come desideriamo. Così coltiviamo la speranza che qualcuno con cui entreremo a contatto sarà pronto ad essere guidato. Poi nel versetto 32-33 vi invito ad ammirare il potere della parola. Versetto 32-33, l'ha letto Elia, questo Isaia 53:7-8, dove il Nenuco sta leggendo, è questo il versetto che Dio si usa per far breccia nella sua vita. Come disse Lutero, la parola ha fatto tutto. Sta leggendo, l'Eunuco poi lo affianca in questo suo percorso di scoperta, ma la parola ha fatto tutto. E anche noi non dobbiamo mai abbassare le braccia, dubitare del potere della parola di Dio. Geremia 23:29-30, la mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso. Spurgeon disse: la parola di Dio è come un leone, non devi difendere un leone, tutto quello che devi fare è liberare il leone e il leone si difenderà da solo. Dobbiamo solo mettere la parola di Dio in piazza, dobbiamo scatenarla ed essa farà il lavoro. Ammiriamo la potenza della parola di Dio. Una persona mi ha raccontato come Dio ha usato dei brani più curiosi e più, diciamo, meno utilizzati. Una persona raccontava che il brano dove la regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà era stato il brano che Dio aveva usato per svegliare la fede in lui. La parola può fare veramente tutto. Così confidiamo nella parola di Dio per salvare persone, per edificare la Chiesa. Di nuovo voglio porci la domanda: ci siamo fatti condizionare dall'incredulità? Ci siamo persi in uno spirito forse di guardare solo sul orizzontale, non sul verticale, su quello che Dio può fare? Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, davanti a parole come questa, pentirci e rinnovare la nostra fede in un Dio che attraverso la parola può veramente salvare, cambiare la direzione delle persone. Andando avanti possiamo poi considerare come Dio apre questa porta per Filippo che nessuno potrebbe immaginare. Versetto 34, di chi ti prego, dice questo il profeta. Vediamo un'anima in ricerca, un'anima che non c'è una spiegazione per questa risposta se non che lo Spirito di Dio lo sta portando a un convincimento. Filippo sicuramente era felicissimo, gli ha messo su un piatto di argento il poter poi, come vedremo, versetto 35, comunicare il lieto messaggio del Signore Gesù. Stretta collaborazione tra la parola e l'evangelista a tu per tu. Noi dobbiamo coltivare questa speranza, che man mano che viviamo nel nostro quotidiano, confidiamo nella parola per fare l'opera che solo essa può fare, pregando che si diffonda, facendo la nostra parte per diffonderla, Dio potrebbe aprire una porta per noi, come ha fatto per Filippo. L'abbiamo letto la settimana scorsa, ma Colossesi 4:3 deve essere un fuoco nei nostri cuori, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, una porta aperta. Sicuramente c'erano state tante preghiere fatte per porte aperte, e Filippo sta godendo di una porta aperta. Perché non dovrebbe succedere a noi? Perché noi non dovremmo poter godere di porte aperte simili? Se, come leggiamo qua, Dio ci chiama a pregare per porte aperte, allora non è vero che intende rispondere, perché ci chiamerebbe a pregare per qualcosa che non intende poi dare una risposta. Una porta aperta di chi parla? E poi vediamo che viene raggiunta una persona che difficilmente umanamente penseremo sarebbe facilmente raggiungibile. Vanno insieme questi due, una porta aperta con questa domanda di chi parla, e poi la porta aperta proprio con questa persona, che scavando un po' vediamo che sarebbe davvero quasi irraggiungibile, disinteressato. Se pensiamo a questo eunuco, chi era? Alcuni pensano che forse lui è il primo convertito tra i gentili. Noi a chi pensiamo quando pensiamo al primo convertito tra i gentili? Cornelio. E qualcuno dice che forse non era questo Cornelio europeo, romano, tra l'altro, italiano, tra l'altro, ma era questo. C'è un po' di dibattito, però è interessante pensare che forse è qua dove nasce la Chiesa dei gentili. Eunuco, cosa sappiamo degli eunuchi? Pensiamo a persone mutilate, però forse era soltanto una persona che aveva un carico ufficiale, un incarico ufficiale. Versetto 27, ministro, sovrintendente di tutti i tesori di lei, era un ministro, era un ufficiale, era etiope. Anche questo ci fa pensare che era una persona fuori della scia dell'opera di Dio. Penseremo, l'Etiopia non c'entra niente con la scia dell'opera che Dio sta facendo lì su a Israele e in Samaria e posti che abbiamo letto. Il campo di attività di Dio era Israele, avremmo pensato, mondo mediterraneo, ma quest'uomo era arrivato dall'Africa, 5 mesi andata e ritorno per arrivare a Gerusalemme, ma lui è stato toccato. Pensate, non vi affascina? Non ci fa crescere la nostra fiducia in un Dio che può raggiungere anche le persone irraggiungibili? Poi, cos'altro possiamo sapere di quest'uomo? Era un ministro delle finanze, sovrintendente, leggiamo, di tutti i tesori di lei. Cerchiamo di pensare a questa persona ancora. Sappiamo cosa significa un ministro della finanza? Aveva a che fare col denaro. Se c'è qualcosa che sembra di creare una corazza impenetrabile per le cose spirituali è il denaro. Perché il denaro, se hai denaro, se vedi il potere di risolvere i problemi del denaro, allora a cosa ti serve Dio nella propria vita? A proposito, qualcuno sa chi è il ministro delle finanze in Italia? Giancarlo Giorgetti. Lo devo cercare su Google, ovviamente. E lui, qual è il suo compito? Controlla le spese pubbliche, le entrate dello Stato, è il sovrintendente alla politica economica e finanziaria. Poi ci vorrebbe Paolo, qualcuno, per spiegarci cosa significa tutti questi compiti. Però è lui a cui tocca pensare ai processi e agli adempimenti di politica di bilancio sul bilancio dello Stato. aspetta, grande responsabilità è un'altra cosa che lo contraddistingue e che lo rende sicuramente non il primo a cui penseremo quando pensiamo a una persona che potrebbe essere interessata e toccata a Isaia 53. Un uomo di responsabilità, conosce la ricchezza, conosce il potere del denaro, però un vuoto che non può colmare. È colto, un'altra cosa che leggendo tra le righe potremmo conoscere di lui, le sue domande, ma soprattutto la domanda di prima, quando dice come potrei se nessuno mi guida, e anche le altre domande in qualche modo fanno vedere che non usando un greco comune, ma un greco di un livello più alto, è una persona colta. Infatti un commentatore dice che Luca fa parlare a questo alto funzionario, ministro delle finanze, in un modo molto istruito. Così questa porta aperta viene proprio con una persona che noi non considereremo come un principale candidato ad essere toccato dal Vangelo. Almeno quattro elementi che ci farebbero essere scettici di pensare a poter vederlo salvato, fuori dalla scia di dove Dio sta operando: capo, responsabile, ricchezza, colto. In sostanza Milano si troverebbe benissimo, questo eunuco. Frequenti persone come lui tutti i giorni, però guardate che la parola di Dio spazza via ogni ostacolo e lo porta a Cristo. E l'ultima cosa, numero 7, spero ci incoraggerà, è un invito più che altro ad essere sempre pronti a condividere il lieto messaggio di Gesù. La parola di Dio mette su un piatto d'argento il portare a Cristo a quest'uomo. Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Qui c'è l'apice della collaborazione tra l'evangelista tu per tu e la parola, è sicuramente qualcosa che viene fuori in modo molto netto e che noi abbiamo un ruolo nella condivisione del Vangelo. La parola è centrale, la parola è alla base, la parola è quello che fa tutto il lavoro, ma noi dobbiamo essere pronti, partendo dalle scritture, a comunicare il lieto messaggio di Cristo. Comunicò, letteralmente aprì la bocca. In questo consiste in molti modi la comunicazione, aprire la bocca. Mi è venuto un pensiero, forse c'è qualcuno questa sera che come me è un po' introverso, che non ha quella facilità da un venditore, diciamo, a parlare, a coinvolgere persone. Ci può incoraggiare il fatto che vediamo una cosa che spicca molto ed è la pazienza e l'interesse di Filippo per quest'uomo. Lo vediamo, lo segue, lo ascolta, e io penso che questa sia una delle cose fondamentali nell'evangelizzazione: avere quella pazienza, quella cura, quell'interesse, che poi quando arriva il momento possiamo aprire la bocca e comunicare. Dalle scritture, questo ovviamente assicura che rimaniamo centrati sul Vangelo biblico. Interessante che lui riesce da questo brano a portarlo a Cristo. Mi chiedo se noi siamo abbastanza istruiti o preparati che potremmo arrivare a Cristo da qualsiasi brano delle scritture. Molte volte ci possiamo perdere in tanti argomenti secondari quando dovremo arrivare al cuore della situazione. E poi apriamo la bocca e parliamo. Vorrei che fossimo consci del privilegio che abbiamo di comunicare il Vangelo. Lo vediamo come un privilegio? Spero di sì. Questo lieto messaggio, questo bel messaggio, messaggio che alleggerisce, questo messaggio che sollieva, è quello che davvero dovremmo avere tanta felicità e onore di poter condividere. Questo è il messaggio che Dio intende per l'uomo. L'uomo non lo capisce così tante volte, a volte anche noi siamo confusi, però questa storia, per concludere, forse può essere un ulteriore sprono. La storia era stato portato sul telegiornale di un giovane chiamato Guglielmo, ed era un fuggitivo della polizia. Questo adolescente era scappato con la ragazza perché i genitori non voleva che stessero insieme. Quello che Guglielmo non sapeva era che aveva fatto un controllo qualche giorno prima e il risultato era che aveva il cancro. E ora Guglielmo, lui si trovava a fare il possibile per fuggire dalla polizia, per non perdere la sua amorosa, mentre la polizia faceva il loro meglio per non farlo perdere la vita. Loro lo inseguivano per salvargli la vita e lui pensava che lo stavano inseguendo per altro, per punirlo, ma lo seguivano per salvarlo. E questa è la nostra chiamata. Dobbiamo trasferire alle persone che benché pensino che Dio sia dietro le persone per punirli, per giudicarli, e dietro loro per salvarli e per portarli a sé. Guglielmo rappresenta l'essere umano pieno di sensi di colpa, pensa che Dio insegue per mettere una camicia di forza, tormentarlo per tutta l'eternità, ma Dio vuole salvarlo e noi siamo gli strumenti. Così accettiamo questo grande privilegio di far parte di questo suo progetto di evangelizzazione e che noi possiamo davvero gioire nel partecipare.